inizierei, perché puntuale e poi abbiamo poco tempo, e l'argomento, come capite dal titolo, ma siete venuti qui apposta, è un argomento molto tecnico, molto specifico. Quest'idea della valutazione del software per la gestione per la gestione documentale, diciamo così, da dove viene questa idea? Questa idea viene, è una vecchia idea di tanti di noi che lavorano sull'argomento da molti anni, diciamo da qualche decennio ormai, e era un'idea che era venuta anche a livello AIP all'epoca, perché c'era l'ipotesi di certificare le soluzioni, di provare a definire, a dare delle indicazioni di qualità sulle soluzioni che avrebbero dovuto aiutare le amministrazioni nel gestire, nell'avviare questo processo complesso di trasformazione dei sistemi documentari e così via. Ci fu un l'AIPA molto presto e poi il CNIPA decisero che era un'operazione troppo complessa e impegnativa, che andava anche a impattare sul mercato, che quindi come istituzione non avevano gli strumenti, non tecnici, ma proprio piano istituzionale, politico, per affrontarlo. Ci provò e tirò fuori anche un documento interessante sui requisiti, un gruppo di lavoro guidato dalla Regione Emilia-Romagna, che coinvolgeva moltissimi enti locali e altre regioni. Tirarono fuori una lista di stiamo parlando della fine degli anni 90, anzi più i primi anni di questo secolo, una lista di requisiti funzionali, in una fase però ancora molto acerba rispetto alle esperienze che ancora non si stavano facendo nel mondo della pubblica amministrazione. Era un'idea anche che era maturata proprio nel passaggio nel 2000-2001, quando e la funzione pubblica, il Ministero della Funzione Pubblica, dell'innovazione e ancora funzione pubblica, poi innovazione, dipartimento, insomma, all'interno della Presidenza del Consiglio, avevano queste istituzioni avevano deciso di finanziare dei progetti di digitalizzazione e di sviluppo, quindi di soluzioni per gli enti locali e le regioni. E tra l'altro perché era emerso con molta chiarezza allora che le società di informatica del settore, diciamo così, avevano poche idee e neanche buone. Quindi avevano tirato fuori dal cassetto e si erano anche fatti finanziare, diciamoci la verità, quello che già avevano, senza aver potuto, anche perché i tempi erano molto stretti, o voluto, perché questi prodotti richiedono molto più investimento di quanto non si pensasse allora, avevano tirato fuori dal cassetto quello che già avevano. Non c'erano dall'altra parte amministrazioni in grado di chiedere qualità, perché il mercato ti dà la qualità che tu chiedi. Se tu non chiedi nulla e non hai strumenti per chiedere perché non sei consapevole, la qualità è difficile che tu la trovi, se non in casi rarissimi e un po' miracolosi. Quindi questa cosa era rimasta lì nel sonno. Ogni tanto qualche socio ANAI, Associazione Nazionale Archivistica Italiana, ci riproponeva questo problema, questo interrogativo. Ma noi archivisti che ci confrontiamo con la modesta qualità di questi prodotti, che possiamo pretendere, chiedere di intervenire per poterli valutare, per definire una griglia essenziale? E su questo tema un po' si è lavorato gli anni passati. C'è stato un progetto che si chiama RECAP, rete, non a caso rete per gli archivi, per gli archivi digitali, accesso e conservazione di archivi digitali, poi ripreso dall'anno scorso dal tavolo cantieri documenti digitali. L'idea è venuta fuori purtroppo solo alla fine del lavoro dell'anno scorso, e io vi presento un po' i risultati di questa prima analisi, rivisti anche, ho riguardato un po' e vi ripropongo qualche altra idea. Quest'anno il tavolo Cantieri Documenti Digitali di Forum PA, che è un tavolo che raccoglie amministrazioni sia centrali dello Stato che enti locali, che esperti, AGID, Direzione Generale degli Archivi, Archivio Centrale dello Stato, ICAR, comuni, e anche almeno 4 o 5 regioni, quest'anno l'abbiamo riproposto il nodo e vorremmo alla fine del 2018 provare a tirar fuori un documento più tecnico sulla definizione, sull'individuazione dei requisiti essenziali, funzionali, ma non solo quelli funzionali, ma almeno quelli funzionali, per poter valutare, poter individuare, per preparare anche i bandi di gara di un'amministrazione che voglia, debba o rivisitare i propri sistemi o acquisirne uno nuovo. Naturalmente il problema è molto, molto complesso io credo che si potranno fare dei passi nella direzione che vi ho detto, non sarà semplice e non abbiamo neanche la pretesa di essere esaustivi, però vi voglio appunto raccontare meglio questo processo e darvi già qualche indicazione precisa lungo la strada che abbiamo cominciato ad affrontare. Vi dico solo questo. La prima idea operativa per riprendere sul serio e concretamente, per darci il coraggio di affrontare un argomento difficile, è venuto 2 anni fa a Torino in occasione di un incontro con gli istituti scolastici, che sono in Italia tantissimi e che tutti da soli sono alle prese, sono stati e sono ancora alle prese con la selezione, l'individuazione di un prodotto che non costasse poco ma che fosse di qualità, che fosse flessibile per gestire il loro sistema documentario. Quindi hanno chiesto aiuto all'Archivio di Stato di Torino per analizzare insieme i software disponibili in materia di gestione documentale in ambito scolastico. Problema non da poco, perché non è solo il protocollo, è la pagella, è la elettronica, è la consultazione del sito, è il rapporto con le banche dati del MIUR, perché quando parliamo di gestione documentale mica parliamo solo della corrispondenza che arriva e che esce, dei documenti interni, parliamo di problemi. Allora mi chiamarono come speaker discussant, invitammo tutte le aziende principali, che erano tante, ma diciamo una decina, che erano esperte, che lavorano nel campo degli istituti scolastici, chiedendo loro di seguire una griglia di presentazione del prodotto e di mettersi in discussione. Devo dire che delle 10 aziende invitate hanno accettato soltanto 2. Si sono dichiarate disponibili a mettersi in discussione. E devo dire che le 2 o 3 forse, Poi è stato molto interessante questa discussione, innanzitutto perché non è che volevamo essere negativi, volevamo anzi cogliere l'occasione per mostrare come ci fosse bisogno di definire una griglia, che ogni prodotto aveva la sua qualità, nessun prodotto o pochi prodotti erano in grado da soli di avere tutte le qualità, probabilmente, però ogni prodotto aveva trovato la sua soluzione interessante da proporre, da discutere, e creare un tavolo di confronto e definire una griglia può essere un'occasione per migliorare, per creare una competitività in qualche modo certificabile attraverso soluzioni e indicazioni di un certo tipo. Io dovrei girare di qua, però funziona, quindi vabbè, finché funziona. Allora, naturalmente è un progetto di medio periodo, è un progetto che richiede tempo, no? E l'idea è proprio individuare le caratteristiche operative e i requisiti tecnologici delle soluzioni esistenti, non andare a inseguire un libro dei sogni, ma proprio andare a confrontarsi con quello che il mercato ci offre. Il mercato offre tante soluzioni, tra l'altro diverse, ci sono grandi piattaforme molto complesse che si possono acquisire in riuso anche, che però richiedono comunque un importante lavoro di personalizzazione per poterlo applicare a casa propria, no? Quindi analizzare quindi gli applicativi, soprattutto naturalmente in ambito pubblico, non perché un buon prodotto sia per la gestione documentale sia utile solo in ambito pubblico. Un buon prodotto di gestione documentale serve anche al privato, perché anche il privato ha bisogno di gestire correttamente, ritrovare, organizzare i propri documenti, eccetera, gestire bene, inserire le email rilevanti all'interno del proprio sistema informativo. Comunque sicuramente la pubblica amministrazione è obbligata a farlo, ed è obbligata dalla legge, ed è obbligato anche perché deve essere trasparente e conservare questi materiali, renderli disponibili, eccetera. Valutare la sostenibilità, anche questo è un altro obiettivo che ci siamo dati, non banale. Vi faccio questo esempio: come associazione, come è noto, no, il calzolaio va in giro con le scarpe rotte. L'Associazione Nazionale Archivistica Italiana non ha, di cui io sono presidente, ma è già da 3 anni, quindi comincia a essere colpevole, non ha un sistema di gestione documentale proprio. Scrive i numeri 1, 2, 3 sulle letterine che spedisce, riceve. Abbiamo deciso che dovevamo cominciare da noi, e tuttavia abbiamo deciso che per cominciare da noi, essendo archivisti, occupandoci di questi problemi professionalmente, dovevamo partire, comunque utilizzare e guardare i prodotti che vengono usati per le pubbliche amministrazioni, quindi al massimo livello di qualità e di garanzia, anche se come privati avremmo potuto gestire i nostri servizi documentali interni per i soci a un basso livello di o un limitato livello di qualità e di complessità e di garanzia. Però la sostenibilità va vista, quindi l'associazione che ha un solo dipendente, un po' di strutture, non poteva certo, noi ci abbiamo provato a prenderci lo stesso prodotto in riuso che viene utilizzato oggi dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dei Beni Culturali, eccetera. Ma non era possibile, non era sostenibile dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della complessità, dei livelli di sicurezza che un prodotto di quel genere richiede. Quindi la sostenibilità va anche misurata sul tipo di ente, di struttura e di funzioni che dobbiamo svolgere. E l'idea è quella di trasformare questi requisiti, che io adesso semplicemente proverò a illustrare in modo ovviamente breve, perché abbiamo poco tempo a disposizione, ma l'idea è anche quella di provare a elaborare sulla base di questo elenco di requisiti una vera e propria checklist, che non sia solo un elenco organizzato, strutturato, ma che sia anche accompagnato da una metrica, e da una metrica pesata, in modo da poter dire, questa è la cosa più difficile, perché fare un elenco di ciò che ci dovrebbe essere non è così difficile. Basta prendere i prodotti che ci sono, aggiungere tutte le cose che vogliamo aggiungere, ma il problema è quali ci devono essere e quali prodotti non potrebbero essere e non dovrebbero essere utilizzati in ambito pubblico se non hanno rispetto di quali requisiti. Il problema è pesare e stabilire qual è il livello di confronto e qual è la sufficienza necessaria, qual è il voto di sufficienza per poter passare l'esame. E vi dico questo anche, questo è venuto, questa riflessione, anche dal lavoro che io personalmente ho fatto anche a livello europeo, con queste linee guida europee sulla gestione documentale, sulla gestione informatica dei documenti, MOREC. In queste linee guida si definivano, c'era un elenco di requisiti molto dettagliato, e era previsto un sistema di valutazione, di test da superare, ma questi requisiti erano così alti e così tarati, diciamoci la verità, sul modello italiano, perché c'eravamo troppi italiani nel gruppo di lavoro, o perché avevano sposato un'archivista italiana, o perché erano italiani di nascita ma poi tanti giovani all'estero, o eccetera, eccetera, o erano di, diciamo, l'area di tedesca, di cultura tedesca, che è molto vicina alla cultura italiana. Quindi abbiamo definito dei requisiti così stringenti che nessun prodotto, nessun software ha passato l'esame, nessuno ha superato la soglia del 60%, perché le società italiane non si sono affacciate a vedere se il loro prodotto superava l'esame, e le società anglosassoni, soprattutto il record management è una cultura molto legata al mondo anglosassone, non avevano assolutamente le basi per poter superare questi requisiti. Quindi questa bellissima idea non ha potuto tradursi, perché il livello, l'asticella, era troppo alta e troppo tarata su una complessità documentaria legata alle nostre tradizioni. Quindi un esempio di alta qualità ma di scarsi risultati operativi. Quindi anche questo non funziona e non va bene. Vabbè, qui nel nostro caso i problemi sono tanti, non voglio perdere tempo su una riflessione di natura generale, e invece vorrei dirvi esattamente da dove si può partire. Allora, innanzitutto noi abbiamo già un elenco di requisiti interessante, purtroppo non è pubblico, lo trovate nel catalogo del riuso, trovate indicato il provvedimento di riferimento che si trova e che è su questo sito trasparenzaagid.gov e riguarda appunto una determinazione AGID del 2014, 39-2014, che fa riferimento a un allegato che però non c'è online, se non andando nel catalogo del riuso. Questo elenco, però, attenzione, si chiama elenco dei requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del sistema di gestione dei procedimenti amministrativi. Quindi AGID ha come se avesse saltato direttamente un passaggio. Noi siamo partiti dalla gestione dei documenti, la digitalizzazione delle PA è partita dalla digitalizzazione dei documenti. Non è stato fatto questo lavoro di definizione di requisiti per questo primo livello. AGID ha deciso di andare oltre con un'ambizione importante, interessante, ma sicuramente forse troppo alta. Questi requisiti, questo documento è di 107 pagine di requisiti fitti fitti, in ogni pagina ce ne sono almeno una trentina, quindi voi capite, stiamo parlando di non so quanti requisiti, cioè 3.000 requisiti, cioè una cifra enorme, senza però che ci venga detto quale di questi requisiti è obbligatorio, quale è opzionale, quale è semplicemente un modo per rendere certi settori più qualificati di altri. Quindi è un documento che è un libro dei sogni, poi in sostanza, e così gestito. Da lì però si può prendere a piene mani moltissime idee, proposte, soluzioni, valutazioni. Naturalmente, credo di avervi messo qui una slide, si parte da un'idea di massima, si parte dalla normativa, ma la normativa non è del tutto tradotta in uno schema, poi vedremo, e si va oltre rispetto appunto all'analisi dei prodotti, delle soluzioni e così via. Questo appunto l'abbiamo già detto. Sul riuso non mi soffermo, ci sono state anche qui a Forum PA, sono state presentate le linee guida di AGI, sono delle interessanti valutazioni, però anche sul riuso io credo sarebbe interessante sul riuso per la gestione documentale fare una riflessione di approfondimento. Ecco, io qui vi ho riportato, forse non leggete bene, ma vi ho riportato questa è una delle prime pagine di questo documento sui requisiti. Allora, innanzitutto vi dico, noi non vogliamo, e anche qui a maggior ragione possiamo affrontare tutti i requisiti possibili e immaginabili, io vorrei confrontarmi con voi sui requisiti essenziali previsti dalla normativa in materia di gestione documentale e archivi. Quindi quei 5-6 punti chiave. Allora, vi dico subito che qui c'è un errore macroscopico nel presentare sulla metadatazione le funzioni, i requisiti. Non vi chiedo, perché non potete leggerlo, qual è l'errore, ve lo dico subito io. Allora, noi vedete, la metadatazione è definita per aree, metadatazione per la ricezione dei documenti, metadati per la trasmissione dei documenti, acquisizione, formazione, poi c'è protocollazione, repertoriazione, fascicolazione, cioè questi requisiti sono elencati in ordine cronologico di gestione delle attività. Quindi io ricevo, lo acquisisco, cioè prendo il documento e me lo metto in pancia, lo protocollo per metterlo in pancia, lo repertorio, se necessario peraltro, quindi non è, lo fascicolo e aggiungo tutti i metadati e poi lo classifico o lo indicizzo. E non è vero, non è così, non si fa così, non si è mai fatto così e non si deve fare così. Si deve protocollare, si deve classificare e poi si fascicola. E se io faccio il contrario, se io protocollo e fascicolo, poi la classificazione è un optional, posso sostituire la classificazione con delle parole chiave di indicizzazione? No, sul piano dei requisiti questa schermata introduttiva ci mostra che io posso elencare migliaia di requisiti, ma se non ho le idee chiare su quali sono gli snodi centrali, io con un documento di questo genere non aiuto il mercato, lo ostacolo. Dico alle aziende, lavora così con questo flusso, e non spiego alle aziende che sviluppano software o alle amministrazioni che acquistano software che devono assicurarsi di alcuni passaggi chiave. Questo tanto per darvi un'idea, insomma, ci sono moltissime cose di perfetta qualità dentro questo documento, ma alcuni punti chiave sono sbagliati, sono fuorvianti, non sono chiari abbastanza, e questo è un elemento che può creare molta complessità alle amministrazioni. E ve lo dico a ragion veduta, perché tanto per dirvene una, cioè proprio recentemente sono stata chiamata a fare una lezione a un nucleo di ben 80 istituti scolastici piemontesi che avevano preso queste linee guida, avevano individuato dei requisiti, avevano individuato 3 prodotti di mercato per aiutare le loro istituti scolastici a fare la scelta. Allora, uno di questi 3 prodotti rispondeva correttamente al rapporto classifica, fascicolo, registro e così via. Gli altri 2 no. Quindi quando questi istituti, che volevano definire piani corretti di fascicolazione, di classificazione congiunta, di gestione documentale congiunta, si sono confrontati con le soluzioni delle piattaforme acquisite, dei prodotti, si sono accorti che qualcuno poteva andare avanti tranquillamente e altri no. Quindi il lavoro quotidiano cui è abituata un'amministrazione trovava poi un impatto, un ostacolo negativo nel fatto che il prodotto, pur rispondendo a questa griglia di requisiti generali, non era adatta al modo in cui i documenti devono essere trattati dentro una struttura. Non voglio dirvi di più del rapporto alla classificazione fascicolazione, l'abbiamo fatto nella Academy dell'altro ieri, non è questa la sede. Allora, l'idea, uno schema su cui ragionare, uno schema basato su alcuni concetti chiave di natura legata alla legislazione, perché la legislazione su questo non è chiarissima, ma questi punti li mette abbastanza, li restituisce con in modo esplicito, e quindi l'idea è quella di confrontare, ci siamo qui in questo gruppo di lavoro, non ci confrontiamo con l'intera serie di requisiti possibili, ma con quelli che noi riteniamo chiave dal punto di vista della corretta gestione del documento, del documento amministrativo informatico, quindi i documenti prodotti, ricevuti, acquisiti dalle PA, quindi l'acquisizione del documento e l'organizzazione del documento all'interno del sistema documentario, quindi quelli che io definisco requisiti archivistici, perché i documenti nelle PA non sono monadi ma sono parte dell'archivio e per essere parte dell'archivio devono rispettare alcune regole, alcune specifiche piuttosto banali se uno le sa con precisione. Se invece non le ha precisate, perché nessuno nei suoi documenti poi fa fatica a tornare indietro.
Questo lasciamo perdere.
Ecco, diciamo così, io ho identificato 4-5 aree che volevo adesso vedere insieme. Individuando qui, l'abbiamo fatto, è già il risultato di un lavoro che abbiamo cominciato a discutere insieme, che però si dovrà tradurre in un vero e proprio documento, che poi vi mostrerò che cos'è per ora questo documento. Tra l'altro vi dico già che nel rapporto di Forum PA 2017, che viene distribuito oggi, in questi giorni è stato ampiamente distribuito e che trovate credo online, c'è tutta una parte dedicata a questo lavoro. Lo trovate nell'area cantieri documenti digitali, trovate una parte dedicata a questa prima nostra analisi, però non è ancora un'analisi di dettaglio, non è neanche a questo livello in quel documento. Allora, prima area, diciamo, dove possiamo e dobbiamo darci delle regole precise è l'area della acquisizione del documento. Quando un documento amministrativo informatico diventa tale, di quali metadati, di quali informazioni e di quale funzionalità del software ha bisogno. Naturalmente qui per essere di qualità, per garantire certi livelli, sono tutti obbligatori, pesano tutti allo stesso modo? Queste sono domande che ci stiamo facendo, non trovate qui le risposte. Io ve le illustro sostanzialmente. Allora, innanzitutto, prima di tutto, abbiamo detto, è la funzione di registrazione. Un documento deve essere registrato. Registrare un documento vuol dire determinate cose. Anche qui, è chiaro? Ci sono delle parti, dei metadati della registrazione che non possono mai essere modificate senza implicare l'annullamento del protocollo della registrazione. Ci sono delle parti, dei metadati, che possono essere modificate. Questo è sempre, sto traducendo la lettura della norma in regole operative per scrivere software o per valutare il software. Questo, quindi sono cose complicate naturalmente. Ci sono dei metadati che invece possono essere modificati, ma devono essere mantenuti leggibili, storicizzati nel sistema, perché il protocollo e la registrazione è uno strumento di garanzia, di trasparenza. Io devo sapere quale documento è arrivato a casa mia, quando e chi ci ha fatto che cosa su queste registrazioni, a parte che sul documento. Ma che vuol dire che io posso modificare, dal punto di vista del software, dei requisiti del software, che posso modificare ma devo storicizzare il cambiamento? Può voler dire banalmente, deve voler dire, che il sistema mi deve dire esattamente che quella registrazione è stata oggetto di modifica. Non può essere che la modifica è nascosta. Io lo devo sapere e non mi devo far venire il dubbio. Sarà stato modificato? Il sistema me lo deve dire quando io interrogo il registro. Primo elemento banale. È essenziale, se no di che stiamo parlando? Perché perdiamo tempo a registrare i documenti? Che tanto ne posso cambiare tutto in ogni momento e devo proprio saperlo io che c'è stata una modifica ed andarla a ricostruire. E poi i dati di registrazione sono a conservazione permanente. Ma se io ho modificato delle cose e le modifiche stanno nel software, ma io il software dopo 5 anni lo cambio, Che cosa succede delle modifiche che ho operato al mio interno, che sono storicizzate, ma che sono legate a quella piattaforma? Questa è un'altra domanda. Qui stiamo parlando di requisiti funzionali. Funzionali perché? Essenziali e funzionali. Perché la registrazione serve per garantire l'identità certa del documento, certa oggi e domani. Io documento e registro il documento perché devo poter verificare chi ha fatto cosa nel tempo. Quindi il fatto che quella modifica sia registrata come modifica, recuperabile, visualizzata, è un requisito essenziale del prodotto. Se no, il prodotto è, secondo me, insufficiente. Vi dico questa cosa, adesso qui noi stiamo costruendo e dovremmo riflettere a questo lavoro nostro, partecipano anche le aziende, alcune aziende che hanno chiesto di partecipare, faremo sicuramente un momento di condivisione pubblica con il mercato su questi requisiti e con le amministrazioni che hanno voglia di riflettere su questo aspetto, sulla sostenibilità delle cose che diciamo, naturalmente, che pensiamo siano rilevanti. Riteniamo però che prima esprimiamo con chiarezza questi requisiti e queste necessità, queste esigenze, e meglio è per tutti, soprattutto in una fase in cui il sistema sta evolvendo e sta cambiando, e soprattutto gli archivi sono diventati archivi digitali, stanno diventando archivi digitali, non più archivi cartacei che in qualche modo comunque teniamo da qualche parte come oggetti persistenti. La persistenza è dentro il sistema, non è fuori dal sistema, sia dei metadati sia del documento vero e proprio, e allora il sistema deve essere più di qualità di quanto non lo fosse, di quanto non dovesse esserlo fino ad oggi. Ancora, tanto per darvi un'idea, quanti di queste informazioni dobbiamo mantenere e gestire con un livello di qualità? Tutte quelle che gestiamo a casa nostra o un set di metadati rilevante, di particolare rilevanza, quelli minimi obbligatori o c'è qualcos'altro? Anche questo andrà valutato e definito. Un'altra cosa, quindi le annotazioni che noi facciamo al protocollo, le dobbiamo gestire, conservare oppure no? Dobbiamo prevederle? Che si possano fare annotazioni, l'annotazione di modifica, l'annotazione di del fatto che a un certo punto qualcuno ci ha detto che quella lettera non era pervenuta o non era, una serie di informazioni. Ma anche, qui credo poi di tornarci dopo, ma ve lo dico subito, l'annotazione io la trovo che sia una cosa fondamentale non solo per una pubblica amministrazione, anche nel settore privato, la notazione che ci è arrivato un documento firmato digitalmente di cui abbiamo fatto la verifica, della cui firma abbiamo fatto la verifica in termini di validità. Il fatto che una firma digitale sia stata verificata valida e la notazione registrata al protocollo mi dà garanzie di persistenza di quell'identità digitale e del riconoscimento dell'autore del documento nel tempo, anche se io magari fra qualche anno quella firma non la potrò più verificare, potrà essere successo qualcosa nel sistema, io ho annotato al protocollo che la firma è stata verificata e che era valida il giorno X. Il registro di protocollo è uno dei modi per garantire riferimento temporale opponibile a terzi. Quindi voi capite che poter gestire queste annotazioni di verifica della firma, ci sono amministrazioni che cominciano a farlo. Tutta la regione Piemonte fa già così da tempo, regione, comune, università, gestiscono e annotano nel protocollo la verifica della validità della firma. Quindi a quel punto hanno meno bisogno di preoccuparsi di conservazioni, di problemi anche complessi dal punto di vista informatico. Queste annotazioni vanno gestite, mantenute e devono accompagnare il documento. Questo vuol dire, per esempio, che il sistema di gestione documentale riferito alla registrazione, alla identificazione certa del documento, questa parte, questa fase deve fare in modo, deve tradursi sul piano informatico in una sorta di profilo, di schema di metadati, ma di profilo del documento, una history del documento, che accompagna poi il documento nei suoi processi. Tutti questi, poi questo profilo ricco o non ricco deve restare nel tempo, vedremo, decideremo, dovremmo poter dire quali metadati sono essenziali e quali è importante che ci siano nel nostro sistema attivo, ma non necessariamente quando quel procedimento sarà concluso, perché a quel punto potremo essere molto più semplici nel gestire i processi di conservazione di queste di tenuta di queste informazioni. Vabbè, protocollo di emergenza, ok, la protezione, non parlo di protezione e così via, tutta la parte della registrazione particolare, della repertoriazione, che valore ha questa repertoriazione? Io credo che disporre di un software, qui per esempio parliamo di un requisito che aiuta il funzionamento, che non necessariamente deve essere un obbligo, ma più abbiamo strumenti flessibili di repertoriazione e più potremmo fidarci del nostro prodotto in casa, potremmo arricchirlo di informazioni che ci servono. Che cos'è la repertoriazione? La repertoriazione è quell'attività di descrizione di alcune tipologie di documenti che riteniamo rilevanti nel nostro lavoro, tali da dover essere identificati, valutati, descritti, tali da pretendere, richiedere che abbiano una sequenza, pensiamo a tutti i contratti, gli ordini di servizio, le determinazioni del dirigente, cioè avere delle attività riferibili a tipologie di documento che l'amministrazione sceglie sulla base del proprio mandato istituzionale, dei propri obblighi. No? Allora, una piccola università, vi faccio caso, non ha bisogno di creare repertoriazione degli accordi tra atenei, distinguendo tra accordi internazionali, nazionali e non so che, ma la Sapienza, parlo a ragion veduta, assolutamente sì, perché ne ha centinaia all'anno di questi accordi interistituzionali, interateneo, e deve poterli tenere separati, perché una cosa è avere un accordo con le università del mondo che hanno certe caratteristiche nel definire, e avere invece degli accordi all'interno del paese, insomma, adesso per fare un esempio. Quindi la repertoriazione è un'attività che merita un approfondimento e l'ente che acquista il prodotto dovrebbe, o la software house che vende il prodotto, dovrebbe dedicare un po' di attenzione in più a questa parte. Ma se noi archivisti che abbiamo esperienza e lavoriamo in questo settore non lo diciamo a nessuno che questa è un'area di arricchimento, di qualità, di rafforzamento del ruolo del documento, ma chi glielo deve dire all'azienda e alle amministrazioni? Quindi io credo che questo sia un aspetto di accompagnamento. Quando diciamo le amministrazioni vanno accompagnate, i professionisti, ma anche il mercato va accompagnato, vuol dire un po' sporcarsi le mani, entrare nel merito di alcune questioni e provare a dare delle indicazioni che naturalmente sono indicazioni di metodo, ma non di merito, non di dettaglio. Poi sarà la qualità del mercato che potrà fornire soluzioni diversificate, ricche a piacere, naturalmente. Torno su un altro punto a questo proposito, tanto per darvi l'idea di come su queste cose bisogna mettersi intorno a un tavolo con pazienza, con determinazione, e ragionare sui problemi. Ragionando anche sulla normativa, la normativa ce la dobbiamo avere ben chiara. Per esempio, la normativa dice, come dicevo prima, che la registrazione di protocollo, la segnatura di protocollo, fornisce un riferimento temporale opponibile a terzi. È fondamentale averlo, no? Perché io un documento lo mando in giro e quindi ho questa. Ma la repertoriazione? Io posso repertoriare un documento e non averlo protocollato perché è un documento interno, l'ho repertoriato all'interno di un sistema, gli ho dato una data, più tante altre informazioni. Quell'attività mi dà il risultato dello stesso risultato di opponibilità a terzi della data rispetto alla segnatura di protocollo o no? E se sì, a quali condizioni? Allora noi al mercato che sviluppa software e alle amministrazioni che devono fare le loro scelte, glielo dobbiamo dire, ci dobbiamo ragionare molto seriamente. E vabbè, insomma, poi tutto il problema dell'apertura, della chiusura dei registri, mandare in, non voglio entrare nel merito di cosa vuol dire conservare il registro di protocollo, perché qui si apre un mondo intero. Noi mandiamo in conservazione permanente, ci spendiamo pure dei soldi, mandiamo dei PDF tutti i giorni, ma che serve? A niente. Sono soldi buttati al vento, perché il giorno dopo mi arriva l'annullamento di quel documento, l'ho annullato, ho modificato delle parti fondamentali, ma io in conservazione ho mandato il PDF del giorno prima che diceva che quello era quel documento lì era protocollato. E chi fa l'allineamento dei PDF nei sistemi di conservazione? Chi lo fa? Cioè, non serve mandare il PDF, sì, è un sistema di protezione, meglio di niente, ci dà qualche garanzia. È un congelamento, e dico sempre, mettere in cassaforte qualcosa, ma non è detto che le cose di valore siano quelle che ho messo in cassaforte, magari stanno fuori dalla cassaforte. Anche su questo bisognerebbe ragionare, no? Però questo è un altro discorso e va bene. Ragioniamo sull'altra nodo, che a me preme moltissimo, abbiamo pochi minuti, ed è quello della classificazione fascicolazione. E su questo, come vi dicevo, Agid... quel documento Agid, io me lo sono letto tutte quelle 107 pagine e da nessuna parte si dice esplicitamente quale deve essere il rapporto tra classifica e fascicolo. Si dà una delle ultimi requisiti alla 106esima pagina, si capisce che si dà per scontato che tipo di rapporto ci deve essere, ma non lo si dice, e il disegno iniziale fa pensare a qualcosa di diverso, a delle cose scollegate. Invece poi non è così, però bisogna dirlo. Allora, sulla classificazione, chi volesse approfondire, c'è in MOREC 2, cioè le linee guida europee sui requisiti per la gestione informatica dei documenti, che è disponibile online, è un documento corposo del 2007, e sulla classificazione ci sono dei requisiti ben definiti, molto ricchi, molto chiari, molto dettagliati. Credo di averne fatto anche una sintesi da qualche parte in italiano, insomma, perché è un testo in inglese. Comunque diciamo che i nodi, quali sono quelli che noi dobbiamo? Un software buono, di qualità, deve stabilire concretamente il rapporto tra la classifica e il fascicolo. Deve controllare che tutti i documenti in un fascicolo condividano lo stesso indice di classificazione. Io non posso mettere documenti, non dovrei poter mettere in un fascicolo documenti che hanno classifiche diverse, tranne che in un caso particolare, che dove devo gestire questi metadati in un certo modo, che è il fascicolo di persone, ma questo non voglio entrare nel merito di cose troppo complicate. Il rapporto tra metadati di classificazione e metadati di fascicolazione devono, e il rapporto con la fascicolazione devono essere gestiti con molta cura. Questo vuol dire che io devo, per esempio, prevedere in alcuni casi, è un tema, anche l'altra volta, l'altro ieri l'ho detto, qualcuno ha detto, ah, poi mi devi chiarire meglio, perché è un tema di discussione anche dentro la disciplina. Posso un documento, allora un documento deve essere registrato una sola volta a protocollo, quindi i metadati di registrazione, ma un documento può essere classificato più volte? Non dovrebbe, ma in realtà spesso e volentieri noi siamo costretti, perché il documento all'interno di organizzazioni complesse o documenti complessi non sempre ben strutturati ci costringono a creare più marcatori, più collegamenti, più relazioni. E questo è possibile, ma non è possibile, deve essere possibile, ma non tutti i software di mercato lo consentono. Molti software bloccano, rendono impossibile questa operazione, per come è strutturato il database sostanzialmente. Quindi poi c'è poco da fare. In alcuni casi non puoi chiedo la modifica, no? a modificano l'unico altro modo per gestire questa funzione, questo requisito, è quello di registrare di nuovo il documento, cioè fare un'operazione molto più rischiosa sul piano anche giuridico. Registro un documento magari qualche giorno dopo perché lo devo classificare e mettere da un'altra parte, non può essere, no? Quindi e come noi gestiamo queste informazioni originariamente fa la differenza su come li conserveremo domani. Perché noi ci rassegniamo a conservare una miriade, milioni, pensate, il Comune di Roma registra ogni anno 6 milioni di documenti, 6 milioni, non ne classifica e non ne fascicola neanche uno, tranne la Polizia Municipale, perché quelli, le multe, devono sapere a chi le hanno fatte, dove stanno, come sono organizzate, quindi... Quei documenti lì, che sono 1.000.000 e passa, sono ben identificati e collegati, eccetera. Allora, voi capite, 6 milioni di documenti all'anno che sono delle monadi, collegate solo a che? Collegate all'ufficio competente e basta, che le ha registrate. E quindi sono informazioni che si traducono in quale memoria, in quale precipitato ragionevole, intelligibile di memoria. Voglia te a sviluppare intelligenza artificiale su queste miriade di informazioni, no? Quindi è chiaro che qui gestire correttamente queste relazioni fa la differenza del tempo e dei soldi che dedichiamo al nostro sistema di memoria. Non solo, noi dovremmo poter creare, e questo non è un obbligo, ma secondo me è un requisito che se ci fosse ci aiuterebbe moltissimo a usare questi prodotti, perché noi ce l'abbiamo e li usiamo al 5-10% delle loro potenzialità. Perché? Perché sono rigidi, perché un po' non li conosciamo e un po' sono rigidi. Allora, per esempio, non solo dover creare, questo è un obbligo, un corretto rapporto tra classifica e fascicolo, ma anche poter creare dei super fascicoli, come chiamiamo noi, cioè creare delle partizioni ulteriori, dei collegamenti tra fascicoli, creare dei sottofascicoli ricercabili. Questo è un altro... Voi dice, ma certo, no? Ho dato delle denominazioni, delle partizioni di un fascicolo. Non è così, moltissimi software ti consentono di creare delle cartelle, ma i nomi delle cartelle, i metadati delle cartelle non sono ricercabili. Ma allora che senso ha? Perché le creo queste cartelle? Solo per un problema di quantità? Solo un problema di li divido cronologicamente? Ma se io voglio creare delle sottoarticolazioni semantiche, poi queste sottoarticolazioni devono essere oggetto di ricerca, di valutazione e così via. Quindi questo tanto per darvi qualche esempio di quello che potreste trovare in tutto questo. I workflow modulabili, questo è un libro dei sogni per ora. Sono quasi nessuno, se non grandi prodotti, suite di prodotti complessi, che hanno la possibilità di avere collegato al sistema documentale dei piccoli workflow che l'amministrazione sviluppa per conto proprio e non deve chiamare la software house a scriverglieli questi moduli. Certo, in alcuni casi molto complessi è giusto che sia così, ma nella vita quotidiana dell'amministrazione questo non può essere. Mi sa che sto passando il tempo. Vabbè, l'indicizzazione, volevo soltanto sugli oggetti dei documenti, sugli oggetti dei fascicoli, ci sono tante cose da dire che meritano di essere dette, perché dare qualità, aiutare le software house a sviluppare al meglio collegamenti, rendere automatico il processo di classificazione legandola all'oggetto del documento. Io protocollo, definisco un oggetto sulla base di un oggettario e l'oggetto standard mi consente di classificare in automatico e anche di aprire o chiudere un fascicolo. Non è il mondo dei sogni. Se ho sviluppato bene sulla base di idee chiare che l'archivista mi ha aiutato insieme a io informatico, archivista e persona competente dell'attività amministrativa mi aiutano a costruire, io posso effettivamente sviluppare soluzioni che facilitano il lavoro delle persone. Quindi sulla selezione scarto. Due cose, ecco, per chiudere. Allora, innanzitutto è indispensabile che noi in questa grande massa di documenti cominciamo a definire subito, il prima possibile, i tempi di conservazione di questi materiali, se no ci costerà tantissimo continuare a tenerli in piedi nel tempo, non potremo scartarli e quindi questo è un elemento di criticità. Non solo, ma nel mondo attuale, e ancora per un po', buona pace del legislatore, sarà così, un mondo ibrido dove una parte è cartacea, una parte è digitale, una parte è tutte e due, e sia digitale che cartacea, io devo poter collegare questi mondi, devo poter avere dei metadati che mi dicono dove sta il cartaceo, l'analogico, se sono collegati, se sono la stessa cosa, come, chi è responsabile di della parte che non gestisco digitalmente. Queste sono informazioni banali dal punto di vista della qualità del dato, ma fondamentali per la gestione di grandi numeri di documenti e anche per la gestione nel tempo di questi processi. La struttura della checklist appunto prevede tutta una serie di diverse componenti che dovremmo ben definire, e tutta una parte sulla ricerca. Su questo non voglio entrare troppo nel merito. Volevo solo ricordarvi un'ultima cosa, che nelle linee guida ANAC di pochi mesi fa, criteri di scelta dei commissari di gara, è stato per la prima volta previsto che nelle gare tecniche è possibile o addirittura obbligatorio prevedere figure esperte in materie tecniche, tra cui esplicitamente esperti di gestione documentale, proprio per aiutare le amministrazioni a fare scelte operative adeguate. Non averle vuol dire tante cose, ma secondo me la cosa più, visto che siamo alla conclusione del forum PA e abbiamo sentito parlare da 3 giorni di trasformazione digitale, di obblighi, di inviti e così via, attenzione, software che non rispondano alle esigenze delle amministrazioni e alla qualità alla qualità del lavoro amministrativo rischiano, anzi è sicuro, che si traducono in una perdita di fiducia nel passaggio al digitale. Cioè, buoni prodotti aiutano a avere fiducia nel digitale, a vincere resistenze e a sfruttare le potenzialità, e questo è un nostro obbligo, diciamo, un po' per tutte le figure coinvolte in questo processo. I prodotti sono tanti, i problemi aperti, vabbè, ve li risparmio un po', l'abbiamo detto, ce ne sono tantissimi. Banalmente, i file molto pesanti, come li gestiamo? Per esempio, prendiamo il caso che io tutto ciò che mi arriva per PEC deve essere per forza, una volta che lo accetto, registrato a protocollo. Ma se io devo mandare 5 PEC per mandare un documento molto pesante, devo fare 5 registrazioni? No, la registrazione è una, ma se io ho una piattaforma che non mi consente di mettere insieme 5 PEC con un'unica registrazione, sono condannato a fare 5 registrazioni, che è assolutamente un'operazione scorretta. E di questi esempi ne potrei fare tantissimi, ma vi risparmio perché anche il tempo è scaduto. Ok, grazie.